Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, puntata numero 26. Benvenuti a Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronaca della galassia, puntata numero 26, sempre in studio Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Abbiamo una puntata particolarmente track-oriented, questa puntata numero 26, parleremo anche di fatti poco purtroppo belli come la morte di un grande scrittore come Jack Vance e infine concluderemo con un po' di attualità fantascientifica. Come sempre il nostro ospite d'onore viene da digitalia.fm, tra le altre cose.
Esatto.
E oggi appunto ci parla di questo gran maestro della fantascienza scomparso il maggio scorso, il 26 se non mi sbaglio, ovvero Jack Vance, del quale abbiamo già parlato in una vecchia puntata di Fantascientificas, ma giustamente oggi si merita una monografia, diciamo, della nostra fantascienza Gold Edition. E quindi cedo la linea a te, il prof, molto volentieri.
My God, it's full of stars.
Dunque, anche oggi per parlare della fantascienza Gold Edition abbiamo qui con noi il nostro Cylon Prof. Beh, però c'è da dire una cosa, oggi è un po'...
Dai Omar, non stare lì tutto appiccicoso, no, appiccicoso è la parola sbagliata, volevo dire tutto teso in questa introduzione formale. Dai, tanto lo possiamo dire ai nostri ascoltatori che erano già 20 minuti che stavamo chiacchierando amabilmente, no?
No, che sarebbe poi bello, Max, un giorno pubblicare tutti fuori onda di Fantascientificast,
Così appunto, sicuramente, però ci vorrebbe qualcuno che li registrasse, noi molto saggiamente non li registriamo per evitare,
hai fatto benissimo a sdrammatizzare, Massimo, perché oggi è un po' velata di una sottile vena di tristezza la puntata di My God It's Full of Star,
vero? Grande se ne va, quando un grande se ne va sicuramente c'è quel sentimento di forte nostalgia che accompagna la scomparsa di qualcuno a cui in qualche maniera siamo affezionati. Ed è bello dire che, almeno per me, l'incontro con la fantascienza non è solo l'incontro con la storia, non è solo l'incontro con la trama divertente o interessante o intrigante, ma è anche l'incontro con la persona che c'è dietro. E quindi in qualche maniera, quando un autore diventa un gran maestro della fantascienza, quando riesce ad accompagnarti per mano all'interno della scoperta di mondi meravigliosi, di personaggi avventurosi, rimane come sembra di conoscerlo, no?
Sì.
Fa questa sensazione forse un po' da fan, cioè che ti sembra di conoscere, di sapere tutto di quella persona, nasce un affetto innegabile.
Quasi di famiglia, direi.
Quasi di famiglia. Stiamo parlando, per i nostri ascoltatori, di Jack Vance, che ci ha lasciato il 26 maggio scorso, quindi veramente pochissimi giorni fa, dobbiamo dire alla veneranda età di 96 anni.
Beato lui.
E quindi bisogna dire che certamente non conosciamo nel dettaglio la sua storia personale, se non attraverso le biografie, le pagine di Wikipedia e via così, ma dobbiamo immaginare che uno che è stato capace di raccontare storie così interessanti, così ricche di... ti ricordi, noi ne abbiamo parlato nell'episodio 7, mi pare,
esatto.
Abbiamo parlato del ciclo dei principi demoni, che poi è uno dei suoi temi ricorrenti, diciamo il tema della vendetta. In quella sede io già dissi che la caratteristica principale di Vance è questa sua incredibile capacità di descrivere mondi, interi universi in una maniera estremamente convincente, estremamente, mi viene di dire, realistica, anche se forse la parola realistica in questo caso suona un po' paradossale.
Plausibile, perché, direi.
Sì, cioè lui veramente credo che sia un caso più unico che raro nella storia della fantascienza, della letteratura che io conosco, e cioè di uno che è in grado di raccontarti qualcosa che, se tu ci rifletti un attimo logicamente, dici ma che cosa incredibilmente inverosimile, però è convincente. Cioè lui dà il sapore esotico di questi mondi infiniti, delle tante varietà possibili di ramificazione della storia umana, delle credenze, delle culture, dei modi d'uso, di stare insieme, no? E riesce a farlo in una maniera veramente affascinante, in una forma compatta. Cioè lui non ha bisogno di scrivere 10 volumi per raccontarti la storia di una cultura umana su un remotissimo pianeta, o di una cultura aliena, perché poi nell'universo di Vance comunque si mischiano tantissimo sia le evoluzioni e le possibili combinazioni di, come potremmo dire, gruppi di umani allocati su pianeti diversi, ma c'è anche in realtà l'incontro con razze aliene. Ma lui lo fa in poche righe, riesce a farlo in mezza pagina.
Che poi, come dicevamo nelle scorse puntate, se vuoi anche questa, ovviamente con chi più chi meno, è una caratteristica di tutti i grandi maestri della Golden Age della fantascienza. Il fatto di
costruire sì. universi credibili, sì. Il fatto di riuscire a farlo con questo tono fantastico e in uno spazio letterario breve. Se tu leggi un romanzo di Vance che saranno, che so, 350-400 pagine, e poi ripercorri con la memoria la varietà e la vastità delle strane culture che ti ha fatto incontrare, rimane esterrefatto. Dici: Madonna, ma questo ha introdotto un personaggio nuovo e un mondo nuovo ogni mezza pagina.
Sì, sì.
E lui riesce a farlo in questa forma veramente così compatta. Ecco, questo non è da tutti. No, grandi scrittori come Asimov, come lo stesso Clarke e i tanti altri che finora abbiamo già nominato, sono altrettanto bravi e anche di più nell'immergerti in una realtà plausibile, ma non hanno questa capacità di compattezza. Vance aveva, secondo me, invece questo dono incredibile, no? Riesce a costruire una storia che somiglia a un arazzo. Mi viene in mente il barocco napoletano, no? Che è un, c'è un fiorire continuo, da un ricciolo nasce un altro ricciolo, da un, non so se ti è mai capitato di vedere diversi stili particolari. A Napoli c'è questo barocco, già la parola barocco fa venire in mente qualcosa di pesante, di ridondante. Il barocco napoletano, nella sua espressione piena, invece non è così, non è pesante. È ricco, è variegato, ecco, è in qualche maniera intrecciato di mille colori, di mille fili, di mille rivoli, i quali ti danno nello stesso tempo questa sensazione di un po' di affollamento e però di ricchezza. Sì. L'altra immagine che mi viene in mente sono i grandi mercati orientali, no? Il mercato di Istanbul, dove ci sono queste incredibili varietà di profumi e di colori che ti stordiscono per qualche istante, però poi dopo, quando tu ne esci o quando ci stai passando attraverso, ti accorgi che non c'è stridore, no? Che tutte queste cose si combinano e creano un'atmosfera quasi magica, unica e irripetibile. Ecco, questo era Jack Vance nelle sue diverse produzioni, che sono state tante. Noi appunto abbiamo parlato già a lungo, quindi invito i nostri ascoltatori che vogliano approfondire questo aspetto specifico della produzione di Vance a riascoltare la puntata tematica, nella quale abbiamo parlato del ciclo dei principi demoni, che era una storia pienamente fantascientifica, quindi ambientata in un futuro in cui la razza umana si è diffusa all'interno della galassia, con tutte le caratteristiche classiche della fantascienza, le astronavi, le macchine e via così. Quindi ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo raccontato di questi cinque bellissimi romanzi. Mentre invece c'è un altro Vance, che è quello del fantasy. In realtà c'è ancora tanto Vance anche della fantascienza, i cicli di Vance sono vari, c'è il ciclo del Chai, il ciclo di Cadwal, di Alastor, di Dardane, che sono ambientati in maniera simile appunto ai principi demoni, cioè in un universo pienamente fantascientifico. Lui però ha dato tanto anche al settore del fantasy, e io in particolare sono molto legato anche affettivamente al ciclo di Lioness, che è un mondo fantastico che è stato paragonato un po' al mondo, diciamo, di Re Artù, no? Quindi un'ambientazione simile a quella di, diciamo, dei cicli arturiani. Io però personalmente, alla fine, devo dire la verità, che non condivido in pieno questa classificazione che si trova in giro se uno legge un po' di biografie, un po' di commenti, un po' anche di brevi riassunti di questi cicli fantasy. Non la condivido fino in fondo, perché appunto, come dicevo, la ricchezza dell'universo di Vance è talmente variegata, e lui combina in maniera così incredibilmente magistrale questi diversi influssi, queste diverse possibili combinazioni della storia umana, che credo che il suo universo sia assolutamente individuale, unico e irripetibile. Il ciclo di cui sto parlando si chiama la trilogia di Lioness. Lioness, non so se lo pronuncio bene, è scritto proprio così, Lioness con la Y al posto della I, e è fatto di 3 romanzi che sono stati ancora una volta editi dalla sempre bene amata editrice Nord dei Mamma tempi mia. D'oro. Ogni volta che la nomino mi rendo conto di quanto
una produzione sconfinata.
Forse una volta, ricordami, una volta sì. Conviene, facciamo una puntata tematica
sì.
Sulla storia dell'editrice Nord, diciamo, di questi tempi di cui sto sì. raccontando, fino a quando, ahimè, credo una 15 d'anni fa, sì. è cominciato un po' il declino della sì. fantascienza in libreria, e la Nord è stata una delle case che ne ha fortemente risentito. In realtà il marchio esiste ancora, è sì. stato assorbito
da una spagnola,
Mauri Spagnol, ma è stato completamente snaturato. Non so perché mantengano questi marchi differenziati, probabilmente per un fatto di o di diritti già sì. acquisiti, oppure un fatto commerciale, perché la produzione fantascientifica in senso stretto è di fatto praticamente scomparsa.
Poi c'ho le mitiche edizioni argento e oro.
Esattamente. C'erano queste 3, quelle che io, insomma, sono cresciuto con queste 3 collane: Cosmo Oro, Cosmo Argento e poi c'era appunto Fantasy, che non ricordo. Fanta Collana, che pubblicava appunto i romanzi squisitamente fantasy, tra cui questi 3 che si intitolano in italiano Lioness, La Perla Verde e Madouk, che sono dell'83, 85 e 89, sto leggendo chiaramente la scheda, e che introducono, insomma, sono veramente appunto un viaggio incredibile. L'immagine che mi sembra la più calzante per invitare i nostri ascoltatori ad appassionarsi a questo ciclo è quella che ho dato prima. È come entrare nel Gran Bazar di Istanbul. Si entra nel Gran Bazar, che è questo mercato coperto, e ci sono una infinità di tavoli di venditori che sono pieni di spezie di mille colori, ma letteralmente di mille colori. Ho recentemente visto in televisione Skyfall, l'ultimo 007,
sì, dove,
ahimè, un po' fortunosamente c'è un ingresso di 007 con la motocicletta,
sì, sì,
però
sì.
si intravede per un istante la varietà del mercato. Ma immagino tra l'altro che a livello cinematografico, se uno poi lo cerca, questo lo trova facilmente. E comunque, entrando in questo gran mercato, in questo gran bazar, si viene letteralmente travolti da questa varietà di colori, di odori, di profumi, dagli urti, dalle spinte della gente che s'accalca, sì. i venditori poi che hanno un modo tutto loro, no? Per certi versi forse un po' invasivo rispetto alla nostra sensibilità.
Max,
un po' più occidentale, però io lo trovo piacevole, perché poi sono un popolo raffinatissimo.
Sì. Permettimi la citazione musicale, citerei Black Market dei Water Report.
Meraviglioso, stiamo facendo qualcosa di sinestesiante stasera, abbiamo mischiato colori, odori, musica e poi la fantasia che davvero contraddistingue questa capacità di Vance di raccontare storie incredibili che hanno dentro di sé tutti i parametri del poema cavalleresco, ma anche della parodia, della messa in berlina delle istituzioni, delle gerarchie, diciamo di tutte quelle delle burocrazie. veramente un'esperienza da fare. Io raccomando a tutti di cercare i romanzi di Vance, questi due cicli, no? Quello dei principi demoni per rappresentare l'anima fantascientifica e questo di Lioness per rappresentare l'anima fantasy, sono due colonne portanti della sua produzione, che però poi è vastissima. E quindi in realtà per chi scopre e si appassiona a questo autore c'è veramente tantissimo da fare. E come dicevamo nella nostra chiacchierata prima di cominciare la registrazione, è chiaro che stiamo celebrando, ricordando qualcuno che non c'è più. Però io credo che al di là adesso delle credenze personali, religiose, un appassionato di fantascienza ha dentro di sé questa curiosità dell'infinità dell'universo, no? In tutte le dimensioni, peraltro, no? Perché diciamo, si esplora la vastità della galassia, delle galassie, l'immensità dello spazio, ma anche l'immensità del tempo, no? E questa ansia verso l'infinito, questa passione per le storie, per questo alzare lo sguardo al di là di quella che è la nostra esperienza in questo momento nel tempo e nello spazio, secondo me non può non nascondere il sogno che tutti noi abbiamo, il desiderio che portiamo nel cuore, e cioè che questo fatto che queste persone non ci sono più è soltanto un passaggio di un qualche tipo. Sì. Speriamo di... C'è una bella foto proprio su Wikipedia di Vance, che tra le tante altre passioni che aveva, mi sembra che sia al timone di una barca a vela, no? Che guarda verso l'infinito. E quindi diciamo, io spero di incontrarlo, diciamo, magari non prestissimo, perché ahimè, ho un po' di doveri, però sulle spalle con i miei 5 figli, però spero di incontrarlo davvero un giorno e di potermi far raccontare in diretta una bella storia navigando con lui su una bella barca a vela. E a questo proposito mi viene in mente un cliffhanger, perché c'è un ciclo che mischia fantascienza, fantasy e magia, di cui parleremo prossimamente, che è il ciclo il Porto dei Mondi Incrociati.
Mamma mia!
Che vi lascio qui, che c'ha quando poi ne parleremo capirete perché mi è venuto in mente, perché anche lì c'è questa capacità dello scrittore, di cui ancora non vi dico nulla, ma che evoca queste immagini meravigliose di il veliero. Stasera sto andando un po', scusami, i nostri ascoltatori mi scuseranno, mi scuserai anche tu, ma sto andando a immagini.
No, per l'amor del cielo.
Anche emozionato.
No,
perché il veliero, no? La nave a vela, la barca a vela, ecco, è una delle cose più belle che ha fatto l'uomo. Non ci sono delle barche a vela, dei velieri, che sono veramente il capolavoro e soddisfano, come dire, l'istinto estetico della bellezza di ciascuno di noi, con la meraviglia, lo stupore di fronte alla capacità ingegneristica di costruire un manufatto così bello, così perfetto, così adatto all'ambiente in cui si muove, e che poi unisce questi due elementi eccezionali, l'aria e l'acqua, che sono, come dire, credo, associati alle sensazioni più belle che noi proviamo. E quindi questa immagine del veliero che lascia i mari a cui siamo abituati per solcare, i mari dello spazio infinito, è una delle più belle che mi porto nel cuore. Guardando in questo momento l'immagine di Vance su Wikipedia, veramente spero con tutto il cuore che lui stia lì, stia navigando tra le stelle con la sua fantasia, che un giorno possiamo incontrarlo.
Novello olandese volante.
Esattamente. E ce ne sono varie di possibili citazioni. Questa ispirazione ricorre più volte nella fantascienza e nel fantasy che ho nella memoria, e in particolare questo ciclo, questo Porto dei Mondi Incrociati, è uno di quelli che raccoglie questa immagine in maniera magistrale, ancora una volta è reperibile in queste collane fantasy della Nord.
No. Che tu sappia, Max, queste qui, ovviamente il ciclo della trilogia di Lioness non è disponibile, non sono state fatte nuove uscite.
Riedizioni credo di no. Io ormai diciamo ho imparato che si trova ancora in giro un po' di... addirittura a volte li trovi nelle librerie, nelle stazioni, oppure in qualche libreria specializzata si trovano ancora un po' di scorte delle vecchie edizioni Nord, oppure si trovano su eBay, abbastanza, sì. c'è un giro abbastanza variegato, e naturalmente, come sempre, invece, ahimè, dico ahimè perché ci fa venire in mente un po' quanto siamo in difficoltà in Italia, in questo senso, sì. Ormai la fantascienza in lingua anglosassone è disponibile, in inglese è disponibile in formato digitale, praticamente col catalogo completo, insomma, sì, devo dire, mi è capitato veramente raramente di cercare qualcosa trovarlo disponibile. In particolare c'è Baen, che fa BAEN, questo Baen editore che veramente c'è un catalogo incredibile di ebooks.
No, tra l'altro in effetti hai ragione, cioè trovi veramente tutto.
praticamente tutto. Mentre invece, ahimè, noi dobbiamo un po' arrancare. Non, probabilmente non c'è il mercato. Forse il nostro amico Silvio potrebbe raccontarci qualche dettaglio in più. Anche se ho visto che in realtà anche Delos adesso sta muovendo proprio ora i primi passi. Un tentativo vero di conversione al digitale, di provare a sfondare in questo mercato.
C'è Urania anche, che adesso la trovi tranquillamente su Amazon. C'è Urania, sì. Si sono le collezioni
da pochissimo, sì. Da pochissimo, anche loro insomma sono arrivati un po' tardi. Ci sono degli editori, qualche volta ne parliamo, sì. Per esempio non so se conosci Area 51.
Sì.
Dateci un'occhiata, Area 51 è molto simpatica invece, sì. Molto interessante.
Va bene, Max, okay. Allora, bellissima, guarda, bellissima cosa, perché tanto ovviamente hai tirato fuori il grande poeta che c'è in te. È stata veramente...
Ti ringrazio.
Veramente cool. E direi che a questo punto, dato che poi hai lanciato i cliffhanger, adesso prossima puntata, adesso mi hai messo la curiosità, anzi ci hai messo la curiosità, per cui ti aspettiamo la prossima puntata per parlarci del ciclo, del cliff ciclo.
Okay. Mi fa veramente piacere e aspetto come sempre con ansia l'uscita della nuova puntata di Fantascientificast.
Ok, per oggi è tutto, grazie Massimo, alla prossima.
Ciao a tutti, alla prossima.
Come ogni anno, scusate il tono solenne dell'introduzione, abbiamo qui con noi, con immenso piacere, il nostro inviato speciale, la nostra maglietta rossa della situazione.
Sul cavoli tuoi adesso.
Che per noi è andato a, per noi insomma, anche per noi è andato a sovraintendere la STICON, cioè praticamente la convention dello Star Trek Italian Club che si è tenuta a Bellaria a fine maggio. Abbiamo qui l'onore e il piacere di avere Gabriele Darak Giorgi. Ciao Gabriele.
Ciao Omar, ciao Paolo.
Ciao. Red shirt è un titolo abbastanza importante.
Certo, è una cosa fondamentale l'universo di Star Trek. E comunque sì, vi ringrazio perché come ogni anno naturalmente non ho potuto mancare a frequentare la convention che si tiene, come i più sapranno, a fine maggio in quella di Bellaria. E una convention che comunque si va allargando sempre di più, perché quest'anno, già l'anno scorso era stata estesa oltre che allo STIC ad altri club, cioè Yavin 4 e Italcon, e invece quest'anno si è aggiunto un altro, che sarebbe il GIC, il Gundam Italian Club, che quindi ha contribuito a allargare l'offerta, perché se avevamo la fantascienza appunto di Star Trek, la fantascienza di Guerre Stellari o tutto l'ambito fantastico, poi anche la fantascienza letteraria, quest'anno abbiamo avuto anche la sezione, se vogliamo, anime, ovviamente con un occhio di riguardo per Gundam, ma anche più in generale.
Perdonami.
Quindi ancora più appuntamenti, ancora più cose da vedere e da scoprire.
Tra l'altro, Gabriele,
sta diventando veramente una kermesse fantascienza a tutto tondo. Sì. Sì, sì,
assolutamente sì.
Tra l'altro, Gabriele, quest'anno c'è anche da dire che è stata un'edizione della Stikond, diciamo, velata da molto triste, diciamo.
Questo è ovviamente era immancabile, perché all'inizio anno è venuto a mancare Alberto Lisiero, che è stato il fondatore dello STIC, è stato l'ammiraglio per tutti questi anni. È effettivamente una perdita, innanzitutto in attesa, molto sentita a tutti i livelli nel club, ma non solo nel club, perché Alberto ha contribuito a diffondere la fantascienza in Italia come pochi altri. E quindi sì, diciamo che in tutta questa convention c'era di base il ricordo di Alberto, però quello che vorrei dire, e la cosa che mi ha fatto piacere a me, come penso a tutti gli altri, secondo me in tutti questi 4 giorni non si è sentita tanto l'assenza di Alberto quanto la sua presenza. Perché è stato come se il fatto che tutti noi fossimo lì e facessimo quello che abbiamo sempre fatto, pur appunto nel ricordo di Alberto, è stato come se fosse un inno alla sua memoria e a continuare quello che lui ha iniziato. Perché lui in questi anni ha dato vita allo STIC, che è questa grande famiglia in cui un po' tutti noi soci del club ci riconosciamo. E adesso, anche se purtroppo lui non c'è più, comunque lo STIC continua e continuerà, grazie all'impegno di tutti quelli che già negli anni l'hanno dato e che continuano a darlo, perché credono in questo progetto, come ci ha creduto lui e come ha saputo crearlo e portarlo avanti. Quindi è normale che insomma ci sono stati momenti in cui si è ricordato Alberto, momenti in cui ovviamente si è pianto, momenti anche in cui si è riso. Però l'importante, come ho detto, è lo spirito. Lo spirito è ancora intatto come l'anno scorso. Quindi è stato
mi fa molto piacere sentirlo. Così da profano, quasi toccato in alcuni mesi, mi sembrava forse il contrario, però da fuori dico, ho avuto una sensazione forse di scoraggiamento, però mi fa piacere sentire le tue parole in questo senso.
No, io ti posso assicurare che è stato, ripeto, non sono state solo lacrime, ecco, ci sono state anche le lacrime, perché era immancabile che ci fossero, però c'è stato anche uno stringere tutti assieme e capire che che questa realtà che ha creato è qualcosa che va oltre a lui, va oltre a tutti noi, è qualcosa che bisogna conservare e portare avanti. E appunto ci sono stati dei bei momenti, come quando c'è stato l'intervento di Robert Picardo, cioè il dottore olografico, che appunto ha fatto a cantare ad alcuni del pubblico, poi a tutti quanti, la Amazing Grace, che se vogliamo è qualcosa che per i fan di Star Trek ha già un suo significato in sé, e quindi in questo caso assumeva doppio. E poi l'ultima sera, alla chiusura come abituale della Sitcom, c'è stato un video realizzato da Gabriella era la compagna, moglie di Alberto, in cui era praticamente un collage di tante immagini sue, di spezzoni di video, in cui si vedeva Alberto in tutti i suoi atteggiamenti, in tutte le sue pose, ridere, scherzare, insomma com'era. E a quel video sono seguiti diversi minuti di applausi.
Bellissimo, stupendo. Sì. Ascoltami Gabriele, quest'anno uno l'ha già introdotto come special guest, chi c'era?
Allora sì, uno l'ho già detto ed era Robert Picardo, il quale il dottore olografico in Voyager, per chi non lo sapesse, e che comunque è ben la terza volta che viene alla convention,
un abitué
assolutamente, anche perché lui ha diversi legami con l'Italia, tra l'altro proprio quest'anno veniva a trovare sua figlia che sta studiando a Roma. Quindi comunque lui in Italia ci viene relativamente spesso, anche per
compare olograficamente.
Sì, assolutamente, si teletrasporta qui. Robert Picardo è sempre stato comunque un personaggio molto, molto spigliato, molto divertente, e anche qua si è confermato naturalmente come le altre volte. Altro ospite Trek era Robert Duncan McNeil, Tom Paris, sempre della serie di Voyager. E per chi ha visto Voyager si ricorderà Tom Paris come un personaggio molto scanzonato, sì, molto divertente.
Guascone.
Molto... Sì, assolutamente. Duncan McNeil è l'esatto contrario.
Ecco.
L'esatto contrario, sì, ma questo ce l'aveva già detto Gareth Wang alias Harry Kim lo scorso anno, che mentre Kim, il guardiamino Kim, è molto riservato, molto schivo, lui invece è molto esuberante. Gareth Wang, e per Tom Paris alias Robert Duncan McNeil è l'esatto contrario, è come se avessero incrociato i caratteri dei due attori con i caratteri dei due personaggi. Infatti Robert Duncan McNeil comunque diciamo che non è stato dirompente come poteva essere Gareth Wang o comunque come già lo stesso Robert Picardo, però è stato comunque interessante perché lui, oltre ad aver recitato in Star Trek per 7 anni, ha diretto anche parecchi episodi, e non solo di Star Trek. È passato poco dopo i primi anni di recitazione già alla regia, e quindi si è ritrovato appunto a dirigere varie serie, tra cui Star Trek, Chuck e diverse altre, anche ad esempio di recente Supernatural. Quindi ha potuto rispondere anche a domande che esulavano dal semplice ambito Trek, parlando invece delle serie TV più in generale. E poi la cosa interessante invece è stato dove hanno saputo dare il meglio di sé entrambi, è stato la domenica, quando l'intervento è stato comune, cioè c'erano sul palco sia Robert Duncan McNeil che Robert Picardo, che quindi hanno saputo dare il meglio di sé tramite l'interazione, insomma. Quindi quella è stata, insomma, la parte sicuramente più riuscita dei loro interventi. Invece poi non erano solo loro gli ospiti di quest'anno, c'erano anche ospiti a tema Star Wars. A tema Star Wars abbiamo avuto David Prowse, e David Prowse è niente di meno che il Darth Vader della serie originale. Il Darth Vader con la sua fisicità, perché in realtà David Prowse, il volto di David Prowse non è quello che appare quando nel terzo film viene tolta la maschera, quello è un altro
mascherato.
Esattamente, però David Prowse, e lo vedevamo pure appunto guardandolo sul palco, effettivamente è un omone alto 2 metri, che quindi dava appunto prestava il suo corpo alla figura imponente di Darth Vader,
la prestanza,
le sue
di Darth
movenze,
Vader
la prestanza fisica, le movenze, e quindi era quello che appunto interessava di più, anche se lui magari voleva parlare anche degli altri suoi lavori, però come ovvio diciamo che le domande si sono focalizzate più sul suo ruolo di Darth Vader, sul come, sul perché ha interpretato il cattivo in un certo modo, su cosa sapeva e non sapeva, perché anche c'è il fatto che lui stesso ci ha detto che non sapeva che nella famosa scena in cui lui, Darth Vader, dice la frase "Luke, io sono tuo padre", lui non ha pronunciato quella frase, lui l'ha scoperto al cinema, gli hanno detto di pronunciare una frase, dei numeri, insomma le classiche cose che si fanno dire a un attore che poi sarà doppiato, e quindi lui non ha mai saputo, fin a che non è andato al cinema a vedere lui stesso, di essere il padre di Luke Skywalker.
Ecco.
E poi l'altro ospite è stato invece l'attore che impersonava Boba Fett, che quindi pure lui era comunque un personaggio che non era mai apparso sotto la maschera, e pure lui ha comunque un passato in cui ha avuto altri ruoli, e quindi ci ha parlato sia appunto del suo impegno in Guerre Stellari, sia poi appunto di qualche suo ruolo soprattutto appunto nell'ambito inglese. Poi invece abbiamo pure un ospite d'onore che non è tanto legato alla fantascienza, però al fantastico sì. Infatti grazie alla Italcon abbiamo avuto la presenza di Dario Argento. Argento, che quindi in Italia è arcinoto, ma noto anche all'estero naturalmente, non ha bisogno di presentazioni.
Uno dei maestri dell'horror, tant'è che esatto, penso che proprio gli abbiano dedicato una rassegna che aveva un respiro abbastanza internazionale, se non mi sbaglio, qualche anno fa. Se mi sbaglio, su Sky comunque avevano fatto, sì, cioè l'avevano inserito a pieno titolo nei maestri dell'horror a livello proprio internazionale.
Certo, certo. Beh, ovviamente. Infatti, Dario Argento è stato comunque invitato anche perché gli è stato consegnato un premio intitolato appunto ad Alberto Lisiero per la diffusione del fantastico in Italia. E quindi questo è il primo anno, ovviamente, che questo premio viene istituito, e quest'anno è andato a lui per il suo impegno che adesso sta approfondendo in una serie. Aspetta, quella che sta. Quella che lui sta producendo adesso, non mi ricordo il titolo in questo momento, comunque una serie fantastica che sta producendo qua in Italia.
La metteremo nelle note, sì. Comunque, non ti preoccupare.
Sì, benissimo.
Tra l'altro Gabriele era anche presente un caro amico che conosco personalmente, tra l'altro un nostro anche ascoltatore, che è Luigi Cozzi.
Sì, Luigi Cozzi è il secondo anno che viene, era già venuto l'anno scorso e quest'anno è stato proprio lui a, tra virgolette, presentare Dario Argento, a fargli qualche domanda, quindi anche Cozzi sta diventando un abitué.
Sì. Tra l'altro Paolo, nota di redazionale, uh-huh. Luigi Cozzi è uno degli è proprietario di una delle pizze originali del Godzilla del 54, eh? Cioè proprio
è il tuo
sì è un mio mito, è Luigi,
il tuo
ambito. Esatto.
Penso.
Invece ascolta,
e sulla Stikon diciamo alleggiava un pochino l'imminenza dell'uscita, insomma, sì. Dell'ultimo
assolutamente. Infatti c'era un po' di divisione tra coloro che il film l'avevano già visto per qualche motivo, tipo Gabriella stessa è andata a Londra a vederlo, mm-hmm. E poi naturalmente una parte dello SIC ha collaborato al doppiaggio, all'adattamento, quindi già sapevano molte cose, invece coloro che per un motivo o per l'altro ancora non avevano visto il film. Tant'è vero che il numero che è stato distribuito poi di Inside Star Trek Magazine è praticamente quasi nella sua totalità dedicato al film. Sì. E quindi proprio nell'editoriale c'era scritto: se non l'avete ancora visto, è meglio che questo numero di rivista lo chiudiate, lo mettiate da parte, poi dopo che avete visto il film lo riaprite e lo leggete con calma, cosa che io naturalmente ho fatto perché non mi andava di spoilerarmi tutto quanto il film e invece lo volevo vedere, insomma, con sapendo il meno possibile, diciamo, cosa che è già piuttosto difficile di questi tempi.
Esatto. E qui ci ricolleghiamo diciamo, al fatto che Gabriele ti ha avuto, non dico la dipende dai punti di vista, fortuna no, poi dopo starà ai nostri ascoltatori dopo averlo mm-hmm. visto giudicare,
certo.
Hai avuto l'opportunità di vedere la premiere di Into the Darkness.
Esatto, perché è stata fatta una premiere sia ieri, cioè è stata fatta il martedì 4 giugno, sia a Roma che a Milano, in versione originale. E quindi in inglese sottotitolato. Devo dire innanzitutto che anche se noi abbiamo un'ottima scuola di doppiaggio, però sentire la voce originale di Benedict Cumberbatch e degli altri in effetti ha un suo sapore particolare, quindi è sicuramente un titolo di merito. Però comunque sia, la cosa importante è che abbiamo potuto finalmente vedere questo film su cui ci sono state tante una ridda di ipotesi su chi potesse essere cattivo, che cosa poteva succedere, perché il trailer lascia intendere certe cose. E quindi
due anni e mezzo siamo andati avanti.
Esatto.
Certo. No, io naturalmente non voglio fare spoiler per coloro che non l'hanno ancora visto, cercherò di dire qualcosa nei limiti del possibile. Allora, innanzitutto, ovviamente a livello visivo è un film, un ottimo film, che sfrutta tutti gli effetti speciali, la tecnologia a disposizione, poi è un film molto ricco di azione, come era del resto il precedente. Abrams si è abituato a queste cose, e magari qualche fan di vecchia data può storcere il naso,
stile.
Però al giorno d'oggi far uscire un film nelle sale che non abbia un po' di scene d'azione sicuramente sarebbe improponibile, quindi le scelte di Abrams da questo punto di vista sono facilmente comprensibili. Per quanto riguarda invece l'ambito più propriamente Trek, quello che ho trovato di molto scaltro da parte di Orci e Kurtzman, gli sceneggiatori, è stato che loro, come dire, per un fan di Star Trek è come se loro si giocasse a carte con lo stesso mazzo, ma le carte che distribuiscono sono diverse da quelle che conosciamo. cioè ci sono tutti gli elementi che si ricollegano, che sono gli stessi di altre cose già viste, ma messi in modo diverso.
È un paragone interessante, sì. Nel senso che forse rende davvero l'idea su anche sull'impatto che mi ha dato personalmente il primo film.
Sì, 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 infatti. Termini. Nel senso che loro sono riusciti appunto a catturare naturalmente l'attenzione di chi Star Trek non l'ha mai visto, perché questo è uno dei primi scopi dei film di Abrams, cioè diffondere il marchio di Star Trek a persone che non lo conoscono. Però al contempo si tirano l'occhio al vecchio fan, perché gli dicono cose che già sa, ma in modo diverso. E quindi secondo me in questo sono riusciti. Poi ovviamente quando i fan di Star Trek vedranno il film capiranno meglio quello che intendo. E poi peraltro a livello c'è qualche buchetto di trama quella, però cosa che non inficia il film nella sua globalità secondo me. E poi quello che posso dire ancora evitando gli spoiler è che è un film che è molto molto incentrato sull'amicizia. Ci sono varie scene, vari dialoghi che cercano di sondare l'amicizia, che cos'è, perché si fanno certe cose per amicizia, insomma ci sono parecchi spunti interessanti che secondo me piaceranno.
Tecnicamente dicevi che ovviamente utilizzerà lo stato dell'arte per quanto riguarda effetti speciali, il 3D come è utilizzato?
Assolutamente sì, il 3D mi è piaciuto, di solito non sono molto amante del 3D perché lo ritengo utilizzato un po' a sproposito, qui invece no.
Un'arpella inutile.
Scusa? Ah sì, una pelle inutile.
No, pelle
sì,
no, inutile.
In questo caso direi di no, perché a parte che già comunque la tecnologia 3D utilizzata è molto buona, quella Real 3D, e poi però ci sono parecchie scene in cui effettivamente viene sfruttato al meglio, cioè ad esempio c'è sempre qualcosa che vola verso lo spettatore e quindi ti mantiene sulla sedia, ti mantiene l'attenzione bella alta, quindi non è utilizzato a sproposito, è fatto bene. Magari non mi sono piaciute delle scelte registiche come inquadrature in cui metà dello schermo è occupata dalle spalle del personaggio, dell'interlocutore, insomma vabbè, però queste sono scelte registiche, possono piacere o non piacere, diciamo.
Gabriele, le flare lens ci sono?
Le flare lens?
Come se non ci fosse un domani, come si dice.
Sì, ho capito cosa vuoi dire, sì, quelle che assolutamente sì, ogni tanto, soprattutto quando sono in plancia o comunque sulla nave ci sono vari sbrilluccichi luminosi, quindi sì.
Gente a cui lacrimano gli occhi tipo in plancia.
sì, assolutamente.
Benissimo. Gabriele, anche questa volta ti ringraziamo. Ovviamente a questo punto ti opzioniamo già per l'anno prossimo.
Naturalmente, tanto io sì, sono un abitué, quindi ecco. Lì
ci dovremo venire anche voi prima o poi, anche noi prima o poi, quindi...
Beh, però, scusa, Paolo, te ti vesti da andoriano, però,
Non sai chi sono? C'è un bellissimo andoriano alla sfilata di costumi, no, che peraltro ha vinto.
No, vabbè, adesso ragazzi, non scherziamo, non so che cos'è un andoriano, cioè, c'è un limite alla decenza.
Mi
stavo immaginando...
Io mi vestirò da Horta, dai.
Ma grazie mille, Gabriele, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie, ciao
a
Gabriele.
Presto, ciao.
Abbiamo qua Silvio Sosio che di fantascienza.com che è andato a vedere un film. Ciao Silvio.
Ciao a tutti, buona serata.
Che film sei andato a vedere?
Ah, sono andato a vedere il settimo episodio di Star Wars.
Hai precorso i tempi in maniera preoccupante. Anzi.
In realtà vi devo confessare questa cosa, è stata un po' strano perché avevo ricevuto questo... non invito perché in realtà è pagamento, insomma, questa segnalazione di questa anteprima del nuovo film di Star Trek di J.J. Abrams proiettato all'IMAX di Pioltello in due cinema, uno a Roma e uno a Milano in versione originale, e sono andato, ma poi quando sono stato lì, il film che è stato proiettato era un film di Star Wars.
Ci ha fregato tutti un'altra volta.
Cioè, almeno era un film un po' strano, perché c'erano degli strani riferimenti a Star Trek dentro, però sicuramente Star
Wars.
Era tutto in seguimenti, battaglie di astronavi che vanno, precipitano, cadono, salgono in aria, fanno tutti i colori, un sacco di alieni strani con le facce strane, come ci sono in Star Wars.
C'era mancavano persino... gli orsi polari,
no, ma c'era una roba un po' simile a un Town, è presente?
Sì.
Che però quando il protagonista, che si chiama stranamente Kirk, come quello di Star Trek, gli spara, allora l'altro, il suo compagno, che si chiama stranamente McCoy, come quello di Star Trek, gli dice: hai ucciso il nostro cavallo, porca miseria. E quindi devono scappare a piedi. E, insomma, adesso a parte gli scherzi, sì, il film era Star Trek Into Darkness, o Into Darkness trattino Star Trek, come è stato intitolato in Italia. Il secondo film di Star Wars diretto da J.J. Abrams, e per fortuna
vedi che hai lapsus, hai detto Star Wars un'altra volta.
Sì, sono convinto proprio intimamente di questo.
Sei convinto.
Il secondo film di Star Trek diretto da J.J. Abrams, e per fortuna dei fans che hanno un minimo di opinioni su Star Trek, è anche l'ultimo. Cosa vi posso dire su questo film? C'è sicuramente una cosa che non vi posso dire, che è lo spoiler riguardante il cattivo, che è rimasto in dubbio per un sacco di tempo e sul quale sono stati fatti dei pistaggi clamorosi, compresi copioni con soprascritti nomi diversi da quello che poi era in realtà. Il cattivo è interpretato da Benedict Cumberbatch, ottimo attore inglese che ha fatto la serie Sherlock, ed è figlio dell'attrice che interpretava il colonnello Wanda Wentham di UFO, se per chi non lo sapete. E cosa stavo dicendo? Quindi questo è il cattivo di cui non vi dirò nient'altro. Il film è è molto movimentato. Praticamente ci sono due o tre scene in cui parlano in mezzo a ore di inseguimenti e combattimenti. Infatti l'abbiamo visto in inglese, ma penso che anche uno che non avesse mai sentito una parola d'inglese,
i dialoghi non sono il forte di questo film, insomma.
Peraltro, per chi l'inglese lo sa benino, diciamo, posso dire che comunque si segue molto facilmente. Star Trek è sempre parlato bene, anche questo qua, come pure le serie, insomma. Per chi vuole imparare l'inglese è un'ottima scelta Star Trek.
Mi pare da capire comunque che non l'hai apprezzato per quanto riguarda comunque la trama, che al contrario, insomma, forse del primo, che te l'ha trovato un pochino più...
Trama? Aspetta, l'avevo già sentito questa parola.
Questa parola, un po' sconosciuta.
No, sì. C'è un po', c'è una trama vagamente sensata... con anche, se vogliamo, un minimo di attinenza a Star Trek, proprio un minimino. Ci sono molti riferimenti a Star Trek, specialmente a un film della saga di Star Trek in cui ci sono proprio scene rifatte qualche volta con personaggi capovolti, quindi anche un po' divertente da questo punto di vista. Senz'altro è favoloso dal punto di vista visivo il film, soprattutto devo dire visto all'IMAX, è la prima volta che lo vedevo all'IMAX. Il nostro collaboratore Emanuele Manco l'ha visto due volte, perché l'ha visto una volta anteprima per la stampa in un cinema 3D normale e la volta dopo all'IMAX, ha detto che non c'era assolutamente confronto. L'IMAX è tutta un'altra cosa.
Quindi qualcosa di confezionato per una visione,
è stato realizzato in versione IMAX, insomma, quindi tra il massimo. E tra l'altro comunque è un film che ci gioca molto su queste cose, perché ci sono in continuazione scene in cui c'è gente, passano su strapiombi, c'è quello che precipita, c'è la strada che precipita, c'è, non so, tutte ci sono le lance dei selvaggi che gli corrono dietro, che te le vedi arrivare in faccia, cioè molte scene che si vede sono proprio fatte per sfruttare il 3D al massimo.
Insomma, non hanno un senso vero e proprio, se non
tutto a colori brillanti, stesso modo, insomma. Quindi sono quelle cose un po' kitsch, se vogliamo, però che dal punto di vista visivo hanno il loro effetto. L'audio magari era un po' troppo forte, non l'ho apprezzato bene, comunque la musica non era male. A parte questo,
dunque dicevi che per JJ questo è l'ultimo Star Trek, quindi si dedicherà completamente all'altro progetto che accennava all'inizio, insomma.
Sì, lui ha sempre detto di non essere un fan di Star Trek, ma di essere un fan di Guerre Stellari, e finalmente l'hanno accontentato, andrà a fare Guerre Stellari. Ma probabilmente potrà anche fare delle cose buone, perché da questo film si vede che lui è portato a fare film tipo Star Wars, cioè film molto avventurosi, basati appunto sull'azione, su queste cose qua. Devo dire, in realtà, anche Star Wars ha delle sue basi concettuali, insomma, anche se sono molto più labili di quelle di Star Trek. Non so se Abrams riuscirà a dare soddisfazione da questo punto di vista. Sicuramente, come diceva anche Emanuele Manco, anche questo film ha una struttura un po' fantasy, come anche Star Wars, cioè una struttura basata non sull'idea scientifica che viene esplorata nelle sue conseguenze, come dovrebbe essere Star Trek, ma basata sull'evoluzione sull'avventura dell'eroe, sul viaggio dell'eroe, che prima cresce, poi ha il mentore che lo guida, poi matura, poi affronta la sua nemesi, salva la... Beh, in questo caso non salva la principessa, insomma, però l'evoluzione
è poi epica, come tipica
del modulo fantasy, del modulo mitico, insomma, che in un film di Star Trek c'entra un po' poco, ma in un film di Star Wars va benissimo.
Però sai, c'è sempre il rischio, perché anche sull'universo espanso di Star Wars sono state fatte cose non apprezzate dai fans in passato, quindi un mago, un appassionato, per carità, però non è esente dal rischio di prendere delle cantonate. Speriamo tutti di no, però.
No, però sai, dopo Jar Jar Binks qualunque cosa venga.
E ok, abbiamo parlato un attimino del futuro suo in Star Wars, e quale futuro per Star Trek a questo punto?
Il futuro per Star Trek dovrebbe esserci sicuramente un terzo film. Non sarà diretto da JJ, sarà il regista, non lo sapremo ancora per un po', penso. Il film, questo qua, Star Trek Into Darkness, o Into Darkness trattino Star Trek, come è stato tradotto in Italia, non finisce con un diciamo con non mi viene la parola in inglese,
il cliffhanger,
bravo, con un cliffhanger che dia uno spunto per un seguito, ma finisce con un finale che dice adesso comincerà l'avventura dell'Enterprise nella sua missione quinquennale.
Tra molto l'altro, aperto a qualsiasi cosa, insomma, a qualsiasi eventualità.
In teoria sì, tra l'altro c'è la frasettina di Star Trek, no? Questi sono i viaggi, eccetera eccetera, però alla fine dice where no one has gone before, che per un fan della serie classica è un sacrilegio, perché la serie classica dice where no man has gone before, e questo è un dettaglio puramente per ultra trekkers.
Sì.
Diciamo che ci sono delle voci che potrebbe trattarsi di una guerra con i Klingon, perché succedono cose in questo film che potrebbero dare adito a un seguito di quel genere, insomma, però vedremo.
Cioè, possiamo anche magari sperare che arrivi un regista magari un po' forte, con
esatto,
che magari dia una raddrizzata alla rotta che sta prendendo, alla deriva che sta prendendo.
Esatto, e questo è un po' quello che si augurano i fan di Star Trek. C'era il nome di Zack Snyder, che dice di essere un vero fan di Star Trek, però dice anche che lui non lo potrebbe fare perché è troppo coinvolto emotivamente con Star Trek.
Viva la sincerità, forse.
Che dovrebbe essere il contrario, dai, insomma. Cioè,
ma dal mio punto di vista sì, però. Però insomma è probabile che gli sceneggiatori saranno sempre la banda di Abrams, quindi Lindelof, Orce e Kurzon, che sono
La banda dei cattivi robot.
Ma sono anche bravi, insomma, però non sono capaci di fare Star Trek dal mio punto di vista. Peraltro, va detto una cosa, che Star Trek secondo me è un prodotto nato da fare serie televisive e al cinema non ha mai reso, neanche lontanamente, secondo me.
È un discorso che si faceva già all'epoca, sì, come si dice, sì, già, sì. Penso a partire dagli anni 80, 30 anni.
I film di Star Trek per il cinema sono quasi sempre stati abbastanza deludenti, a parte il secondo, quello di Cannes, se vogliamo, a parte forse il decimo, mi pare, l'ottavo, Primo Contatto, no?
Primo Contatto era stato molto
più. Erano un po' più belli, però anche loro comunque ad analizzare andavano abbastanza contro il concetto di base di Star Trek. Cioè, il concetto del nemico, per esempio, non è un concetto da Star Trek, perché in Star Trek c'è un problema da affrontare, non un nemico di solito. E gli stessi Borg di Primo Contatto vengono stravolti perché viene messo un personaggio che li fa parlare, mentre i Borg dovrebbero essere un'entità senza individualità
collettiva.
Comunque, a parte questo, insomma, speriamo, secondo me la speranza per i fan è che prima o poi qualcuno venga a fare una nuova serie di Star Trek fatta come si deve. Peraltro, se no, lasceremo Star Trek al suo passato glorioso e andremo avanti verso qualcos'altro.
Silvio, un'ultima domanda. Le flare lens?
Abbondanti. Veramente abbondanti. C'è una scena in cui c'è la dottoressa Carol Marcus che parla in primo piano, quindi con la sua faccia che riempie quasi tutto lo schermo. C'è un lens flare che le copre tutto, tutti gli occhi coperti da lens flare. È un abominio di lens flare.
È andata all'oculista subito dopo, sì, ha fatto quella scena, ha sostituito gli occhi per cessazione attività dell'organo. Invece lì al cinema tutti a posto, c'era l'oculista in sala, è stata controllata alla fine.
So che a Roma hanno distribuito gli occhialini personalizzati con Star Trek, però non erano gli occhialini per vedere il film, perché erano occhialini per un altro tipo di 3D, e in quel film lì invece dovevano essere usati gli occhialini quelli attivi, quindi ti davano gli occhialini per vedere il film, che poi dovevi restituire, e ti davano anche gli occhialini con la personalizzazione da portare a casa.
Ecco.
Fantastico.
A Milano non li davano invece.
Azzeccati. Va bene Silvio, grazie per questa recensione, breve trattazione sull'ultimo film di Star Trek, andremo sicuramente a vedere, uscirà il 12 in Italia, giusto?
Giusto, il 12 giugno.
Ok, quindi saremo tutti al cinema a farci accecare, ti ringraziamo e ci sentiamo la prossima volta.
Ciao.
A presto, ciao a tutti.
Siamo giunti dunque a questa trecchissima puntata 26 di Fantascientificast. Ti piace l'aggettivo trecchissimo? Mamma mia.
Sì, mazzo. È
veramente orrendo, però. Vabbè.
Però ci vuole, Paolo.
Sì, ci vuole. Speriamo ce ne siano altre, perché Star Trek comunque è un argomento che non abbiamo ancora preso nel suo pieno, nel suo insieme. È anche difficile farlo, forse, ma...
Sì.
Chissà, magari una puntata dedicata proprio solo ed esclusivamente a Star Trek prima o poi salterà fuori, anzi più prima che puoi magari. E niente, siamo proprio in conclusione, quindi come consuetudine i contatti.
Dunque, ci potrete trovare prima di tutto al nostro sito internet, che è www.fantascientificast.it, alla sua casella di posta elettronica info@fantascientificast.it, sui nostri canali social, per cui abbiamo la pagina Facebook Fantascientificast, che mi raccomando, i mi piace sono sempre estremamente graditi. Poi abbiamo il nostro account Twitter che è @FantaSciCast ed infine la nostra pagina Google Plus.
E non dimentichiamo anche le app per Windows Phone e Windows 8 create dal buon Luca Di Fino. E infine lasciatemi ringraziare quanti, siete tanti, scaricate, lasciate commenti su iTunes, che è molto importante, se non l'avete ancora fatto fatelo, anche chi di voi ha deciso di contribuire economicamente, diciamo, alla partecipazione, alle spese che affrontiamo per questo podcast, attrezzatura, costo dei server e quant'altro. Lo apprezziamo veramente e sì, se potete dare il vostro contributo molto liberamente, noi lo accetteremo molto volentieri.
Infatti salta fuori il Ferenghi che è noi.
Sì, le leggi della contrattazione, dell'acquisizione. Bene, è tutto, direi che ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento tra un paio di settimane, dunque capla!
Capra!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.